Quando si è trattato di dare un titolo a questa serata, un po' provocatoriamente, non so se qualcuno te lo ha fatto notare, ho detto: l'amore è di Dio. L'amore è di Dio. E poi il sottotitolo ho fatto mettere: spunti, riflessioni per amare divinamente. Un po' una presa in giro, ma mica tanto. Cosa vogliamo fare questa sera? Allora, la prima cosa che vorrei dirvi è questa. Quando parliamo di amore dentro una chiesa, tutti pensiamo agli angioletti, pensiamo a qualcosa di etereo sulle nuvole. Invece noi abbiamo un Dio che è diventato uomo in Gesù Cristo e che ha amato con cuore d'uomo, cioè ha avuto amici, ha avuto delusioni, ha avuto momenti di sofferenza, ha avuto momenti di entusiasmo. Questo è il nostro Dio, non è il Dio sulle nuvole. Ed è questa la ragione per cui possiamo parlare d'amore. Una cosa che dico sempre quando faccio un'introduzione alla Bibbia, noi potremmo dire che la Bibbia inizia con una parola e finisce con un'altra parola. La Bibbia inizia, potremmo sintetizzarla così, inizia col dire: sei amato da Dio, sei amato. E si conclude con un amerai. Tocca a te adesso. E qui in mezzo c'è tutta la storia del popolo di Israele, c'è tutta la nostra storia, c'è l'avventura straordinaria del Vangelo. Allora, questa sera non sono qui per dirvi e parlarvi della coppia cristiana, anche se parleremo di coppia. Non sono qui a parlarvi, che ne so, dell'amore, vuoi tanto bene a Gesù, mandagli i bacini, ma vogliamo, attraverso la parola di Dio, capire cosa vuol dire amare. Io non vi conosco, ma so una cosa sicura al 100%. Ci sono due cose che tutti noi qui dentro, tutti, desideriamo più di ogni altra cosa. La felicità, vero o no? E capiamo che la felicità consiste nell'amare e nell'essere amati. Ah Paolo, è vero, però io poi ho avuto una brutta vita, poi io non ho trovato una persona giusta, io ho fatto un'esperienza di fallimento matrimoniale affettivo, oppure non dirlo a mio marito, a mia moglie, ma insomma sì, ci sopportiamo, ma è un'altra cosa. Ok, va bene, ma il tuo cuore vuole questo. Noi nasciamo per essere amati, è la prima cosa che ci viene spontanea. Nasciamo per amare, è la prima cosa che ci viene in mente. Infatti tutte le volte che si cerca di vendere qualcosa si fa riferimento all'amore, vero o no? Quando voi, tra poco inizierà la preparazione al Natale, ho già visto in giro dei cartelloni con gli alberi di Natale, però per far vendere cosa ci fanno vedere? Un bel salotto ampio con questi alberi di Natale alti 3 metri tutti addobbati, queste famiglie felici per vendere. È buffissimo, qualche tempo fa c'era, non so se vi ricordate, che io mi divertivo sempre di nuovo per, come dire, solleticare e grattarci sotto i piedi, no? Per farci venire voglia di comprare qualcosa. C'era una famosa pubblicità di biscotti, di cui non farò nome, il Mulino Bianco, in cui c'era una famiglia con 2 bambini piccoli, ricordate? Che al mattino si svegliavano prima di andare a scuola, vi ricordate, no? Che c'è il papà che esce e poi torna indietro a prendere. Avevano una cucina che è più grande del mio appartamento, vabbè. Avevano tutto apparecchiato, già tutti profumati, lindi, e poi arrivavano sti bambini sorridenti. Io non so vostro figlio, ma mio figlio, per tirarlo giù dal letto al mattino con le cannonate e fino a 4 minuti prima di uscire per andare a scuola grugnisce. Altro che scherziamo, ma per dire, vedete, il desiderio di essere amati. Sì Paolo, sarebbe stato così bello poter amare. È interessante perché il nostro mondo ci manda un po' un messaggio contraddittorio. L'amore è la cosa più bella che esista, pensate all'amore di coppia. Ripeto, questa riflessione stasera non è solo per le coppie, ma per tutti noi. Il mondo non è fatto da coppie. Quando Dio nel libro della Genesi al capitolo 1 dice: non è bene che l'uomo stia solo, stia la sua solitudine, non sta dicendo vi dovete tutti sposare, sta dicendo che l'essere solitari non fa per noi. Noi siamo comunione, relazione, che sia in una coppia, che sia in un rapporto di amicizia, siamo tutti figli qui dentro, magari non tutti genitori, ma certamente siamo tutti figli di qualcuno. Cioè l'amore come dimensione in cui stare dentro, no? La persona che sta sola sfiorisce, deperisce. Ebbene, stavo dicendo, è interessante perché non parliamo soltanto delle coppie, per carità, però tutti noi quando pensiamo all'amore pensiamo a una coppia, sposata, non sposata, convivente, non mi importa in questo momento. Perché la cosa interessante è questa, che a volte ci dimentichiamo. Perché ho detto l'amore è di Dio per questa serata? Perché i cristiani, ma anche i fratelli ebrei, credono che l'amore sia un'invenzione di Dio, che è Lui che ce l'ha donato. È mica male, no? È Lui che ha inventato l'amore, perché Lui è il grande innamorato, il grande amante, colui che ama. Allora, da quest'idea qui è nata l'idea, nel corso della storia della Chiesa, di dire: ma se Dio che ha inventato l'amore, cioè Lui che sa come funziona l'amore, di coppia, relazionare, tra i figli, tra i fratelli, di amicizia, tutto quello che volete, per gli animali, è sempre amore. Se Lui che l'ha inventato, magari c'è il libretto di istruzioni, perché non so voi, ma se io penso alle più grandi sofferenze della mia vita, sono legate all'amore. Quindi sarebbe bello ad ogni tanto avere un libretto di istruzioni per capire come fa a funzionare l'amore. Allora, stavo dicendo che è molto interessante questo grande desiderio che c'è nel mondo, eppure pensate un po' che contraddizione che c'è nel nostro mondo. Quando si avvicina l'estate, che escono le riviste un po' di pettegolezzo, ad oggi pettegolezzo si dice gossip, c'è sempre la storia dell'attricetta di turno, della modella di turno, eccetera eccetera, che dice: ah, questa volta è l'uomo giusto, eccetera eccetera. È un po' come se il nostro mondo ci dicesse: l'amore è l'unica cosa che ci è rimasta, l'amore di coppia è la cosa più bella di cui possiamo fare esperienza, bellissimo. E poi il nostro mondo aggiunge: peccato che non sia possibile. C'è una sorta di disillusione. L'amore è eterno finché dura. È possibile amarsi? Mica tanto. Proviamo tanta tenerezza, guardiamo il matrimonio di William e Kate, perché ci fa sognare la principessa che c'è in noi, il principe che c'è in noi, però poi io mi ritrovo a fare i conti con mio figlio, mio marito, il mio vicino di casa, mio zio, che sono un po' meno principeschi. Ecco, allora da qui partiamo. Se l'amore è la cosa più bella della nostra vita, ma facciamo fatica a capire come funziona, se l'amore lo ha inventato Dio, ed è Lui che ci può suggerire, se l'amore è di Dio, è una cosa divina, e mi piace questa cosa, proviamo ad ascoltare quello che Egli ha da dirci sull'amore, su come funziona l'amore, amare. Io sono convinto di una cosa, che la scrittura ci dice appunto che noi crediamo in un Dio che ha inventato l'amore, è Lui la sorgente dell'amore che sperimentiamo, solo che Lui sa come funziona, noi un po' meno. Ah, un'altra cosa importante da dire prima di leggere qualche brano, dico una cosa un po' forte, ma c'è scritto così nella Bibbia, non so che dirvi. Se Dio ha inventato l'amore, vuol dire che chiunque si ama sta facendo esperienza di Dio. Mi spiego. Fino a un po' di tempo fa, e ancora oggi forse, c'era un po' quest'idea, cioè l'amore naturale, no? Quello che si prova, che ne so, fra bestioline per accoppiarsi. E poi c'è l'altro amore, l'amore che si mette in regola, l'amore sacramento. Non è esattamente così. Io credo, ma questa è una mia opinione, ma non solo mia, che chiunque faccia esperienza di amore, chiunque, sta già facendo esperienza divina. I miei vicini di casa, dove abito io, fra le montagne, in Valle d'Aosta, è una coppia albanese. Sono scappati dall'Albania negli anni 80. Sono musulmani, ma di quei musulmani o europei, insomma, non praticanti. E si vogliono un bene dell'anima. Sono atei. Io quando li vedo dico, mamma mia, cioè non c'è bisogno di essere cristiano per amarsi, non c'è bisogno di essere praticante credente per amarsi. L'amore precede. Allora, che differenza c'è con un cristiano? Il cristiano è colui che scopre da dove deriva quell'amore lì. Come dire, apre il rubinetto, esce l'acqua, e il cristiano è colui che alla fine va all'acquedotto finché arriva la fonte. Ed è mica male sapere dov'è la fonte dell'amore, perché una volta che si dovessero essere dei problemi di approvvigionamento, sa dove andare. Quando, se alcuni di voi, immagino di sì, si sono sposati non in chiesa ma nel Signore, non è che hanno ricevuto il bollino, adesso va bene, hanno scoperto da dove derivava quell'amore che si scambiavano e continuano a scambiarsi. Proviamo allora a sentire cosa ne pensa Gesù dell'amore. Ho preso due sole pagine che vedrete, bastano e avanza. La prima è una delle più famose, quando un dottore della legge, per mettere in difficoltà Gesù, chiede qual è il principale dei comandamenti, e Gesù parla di amore. Ve lo leggo. Ed ecco, un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova e chiese: Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Gesù gli rispose: Che cosa sta scritto nella legge? Come leggi? Costui rispose: Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza, con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso. Gli disse: Hai risposto bene, fai questo e vivrai. Luca al capitolo 10. Proviamo anzitutto a capire cosa c'è scritto. Un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova. I dottori della legge al tempo di Gesù erano quelli che avevano studiato, ok? Non è la legge, il codice della strada, è la Bibbia. Uno che ha studiato la Bibbia, con una parola, oggi noi diremmo un teologo o anche un prete, cioè qualcuno che ne sa. Si alza, immaginiamo la folla, per fare una domanda. Perché la domanda? Perché Gesù, lo sapete, è un rabbi. Rabbi vuol dire un rabbino, ok? E i rabbini di solito stavano seduti, facevano il loro insegnamento e poi qualcuno faceva delle domande. Allora c'è un dottore della legge, sottinteso, uno che ne sa molto di più di Gesù. Una delle grosse accuse che vengono rivolte a Gesù, sapete qual è? Di non avere studiato. Perché lui non aveva fatto il corso di teologia, diremmo noi oggi. Non era andato in una delle famose yeshiva di Gerusalemme. Queste scuole che insegnavano a meditare la Torah. Quindi uno si alza, lui è un dottore della legge, per fare una domanda, per metterlo alla prova. Perché vuole dimostrare che Gesù non è all'altezza della sua fama. C'è un po' di gelosia qui sotto. E dice: Maestro, interessante, lo riconosce maestro, ma non è vero, è finto quest'uomo. Che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? È interessante, perché se voi andate a prendere Marco, il primo Vangelo a essere stato scritto, o Matteo, che poi lo ha copiato, non fa questa domanda. Dice qual è il primo dei comandamenti, per una ragione molto semplice. Vi ricordate i famosi 10 comandamenti, no? Più o meno. Pensate che al tempo di Gesù quei 10 erano diventati 613, altro che inflazione, di cui 365 negativi e gli altri positivi, perché a un certo punto ci si era resi conto che solo i 10 comandamenti, che invece gli ebrei chiamano le davar, le parole da mandare a memoria, solo quelle lì erano un po' di manica larga. Cioè, quando Dio consegna le tavole della legge a Mosè e gli dice, che ne so, ricorda di santificare le feste, cioè ricordati che sei figlio e non schiavo, ma che cosa vuol dire? Quando poi dice, che ne so, non uccidere, vabbè, ma che cosa vuol dire? Ecco che a un certo punto nella storia di Israele si erano aggiunti tanti piccoli comandamenti. A un certo punto i rabbini avevano detto: costruite una siepe di protezione attorno alla Torah, attorno alla legge. E così i precetti si erano moltiplicati a dismisura. Io mi chiedo già solo come uno potesse ricordarsi cosa fare e cosa non fare, cosa fare e cosa non fare. È interessante perché ne parlavamo poco prima, no? Col vostro parroco. Noi a volte abbiamo un po' l'idea che il cristiano sia qualcuno che fa o non fa delle cose, fa il bravo ragazzo o non fa. In realtà il cristianesimo non è fare o non fare delle cose, ma è seguire qualcuno. Però è interessante perché questo dottore della legge invece in Luca non chiede qual è il primo di questi 613 comandamenti, ma chiede cosa devo fare per ereditare la vita eterna. È una domanda bellissima. Però dobbiamo capire due cose. La vita eterna non è la vita dopo che siamo schiattati, ok? Una vita lunga, 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 lunga. C'era un mio professore di teologia che diceva che noia la vita eterna, soprattutto verso la fine. La vita eterna nei Vangeli vuol dire la vita di Dio che è eterno, la vita dell'Eterno. Cioè questo tale sta dicendo: cosa devo fare per essere veramente felice? Cosa devo fare per sperimentare l'eternità? Cosa devo fare? E qui a me piace questo dottore della legge in Luca, perché è un po' brigante, perché sta per fregare Gesù, o vorrebbe, ma è anche uno che ha studiato bene teologia. Per essere felice devi fare delle cose, non aspettare, fare. E poi non per meritare la vita eterna. Io lo dico adesso, poi se ai parrocchiani di San Giuseppe dirò delle cose un po' forti, andate voi poi dal parroco a lamentarvi e vi fate spiegare, va bene? Ok? Non voglio turbare nessuno, eh? Ma noi siamo stati un po' cresciuti con la logica del merito, vero o no? Fai bravo, guadagni il paradiso, vero o no? Non fatevi fregare, il paradiso è gratis, non va comprato, ma va accolto. Cosa devo fare per ereditare, per accogliere il regno di Dio, eh? Il regno dell'Eterno, la vita eterna, cioè la vita felice? Questo uomo sta chiedendo a Gesù quello che tutti noi vorremmo, quello che vi dicevo prima. Senti Gesù, senti Rabbi, senti Maestro, vediamo se la sai sta roba, cosa devo fare per essere felice? E Gesù risponde: ama. Oh, mi piace questo, ama. È un po' come se io dicessi a mio figlio, io ho un figlio di 15 anni, come se gli dicessi: mi raccomando, io ti ordino di giocare ai videogiochi tutti i giorni almeno 6 ore. No papà, dai, non esagerare. Un po' come se diceste a vostro nipote, a vostro figlio piccolo, a vostra figlia piccola: mi raccomando, tutti i giorni almeno mezzo barattolo di Nutella, te lo ordino. Cioè, Dio ci chiede di fare esattamente ciò che noi desideriamo più di ogni altra cosa al mondo, amare. Accennavo prima, andatevi a vedere, che in Marco e in Matteo la domanda invece è: qual è il primo fra i comandamenti? Perché su 613 capite che ginepraio. Qui interessante perché la domanda è diversa, ma la risposta è la stessa. Gesù cita due brani della parola di Dio. Amerai il Signore tuo Dio con tutta... Ah no, scusate, prima ancora meglio. A domanda risponde con una domanda Gesù, che era tipicamente un modo tra rabbini e discepoli. A domanda con domanda. Gli ha fatto la domanda: cosa devo fare per ereditare la vita di Dio l'Eterno? E Gesù dice: che cosa sta scritto nella legge? Cioè, sei dottore della legge. Come leggi? Nella traduzione di qualche anno fa c'era scritto: cosa leggi? Non c'è scritto così, c'è scritto: come leggi? Perché noi possiamo leggere la Bibbia alla buona, possiamo leggere la Bibbia in modo che Dio dica esattamente quello che noi pensiamo. Come leggi? Come leggi? E quest'uomo risponde, si vede che è preparato: Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso. Ora dovete sapere che è la stessa risposta che date in Marco e in Matteo. Quindi dei 613 precetti, i più importanti sono questi due. Il problema è che il primo non è un comandamento, ma è una preghiera. Lo Shema Israel, la preghiera che tutti gli ebrei appena alzati al mattino recitavano: ricordati Israele, fai memoria. E questo a me piace un sacco. Io non so cosa ne pensiate voi. La mia vita molto spesso consiste nello svegliarmi al mattino già arrabbiato, voi no? Perché devo fare un sacco di cose. E poi i mezzi non funzionano, poi c'è il brutto tempo e ci mancava l'allerta meteo. Poi il telefono è scarico e ti svegli già tutto snervato al mattino. Invece ogni più israelita era invitato al mattino, si alzava e ricordati. Io penso che la nostra vita vada molto male molto spesso perché non ci ricordiamo, non ci fermiamo un attimo e diciamo: Paolo, che stai facendo? Dove sei? Cosa stiamo facendo qui in questo momento adesso? Ok, sono arrivato, sono seduto, sto ascoltando sto Kurtaz. Ok, bravo. Prendi coscienza di ciò che sei. Ricordati, Shema Israel. Di che cosa ti devi ricordare? Di Dio. Ma non per rendergli onore. Ma non perché Dio è un egocentrato che ha bisogno dell'applauso al mattino quando ci alziamo. La scorsa settimana mi trovavo a Brescia, a un centro culturale, a fare una conferenza su tempo ed eternità. Pensate che roba. E mi sono trovato a citare un racconto, un mito di una religione che sono i babilonesi, che erano contemporanei agli ebrei, non quando vive Gesù, ma prima. E pensate che c'è questo interessantissimo, inquietantissimo racconto di come è nato il mondo. Secondo questo mito di Marduk, si racconta che ci sono gli dèi che fanno cazzotti fra di loro, prima dell'esistenza del tempo, e poi alla fine vince uno, vince l'altro, a un certo punto gli dèi decidono di creare l'uomo perché li adorino, dei cani di compagnia. La Bibbia non ha quest'idea. La Bibbia non ha quest'idea. Assolutamente. Amerai, mi piace tantissimo anche questo, è un verbo declinato al futuro, si impara ad amare, amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza, con tutta la tua mente, lo Shema Israel. Amarlo come? Cosa vuol dire amare Dio? Con il cuore, che nella Bibbia rappresenta l'emozione, qualcosa di sconosciuto, in ebraico lev. Con l'anima, che nella Bibbia rappresenta la parte più vera di noi stessi, non fare la mascherina davanti a Dio, non è il politico da corrompere. Con ciò che siamo, nefesh, con la forza, cioè meglio che riusciamo. È bellissimo che lo Shema Israel dica: ama Dio meglio che riesci. Ma sai, io sono un po' dubbioso. Non importa, amalo come riesci. Ma sai, io ma non so tanto pregare. Prega male, ma prega. Ah, ma io ho tante cose a fare. Non importa, fallo, questo vuol dire. E con la mente, cioè ama Dio con intelligenza. Sapete cosa stiamo facendo stasera? Stiamo nutrendo la nostra intelligenza. La fede, abbiate pazienza, poi domattina parto presto, venite con gli forconi. La fede non è una questione di testa. Al contrario, la fede non è soltanto questione di emozioni, di devozioni, va benissimo la devozione, ma nutri anche la tua intelligenza. Conosci? Non c'è mica bisogno di prendersi una laurea in teologia, ma sapere chi è San Marco, sì o no? Queste cose che vi sto raccontando non sono difficili da capire. Che bello, Signore, pensare che il dottore della legge voleva metterti in difficoltà, ma tu invece... È magnifico questo. Nutriamo l'intelligenza. Un giovane oggi per andare a fare l'operatore in un call center studia 8 anni di università, vi immaginate? Ma rispetto alle cose della fede, le 4 cose che abbiamo imparato a catechismo bastano e avanzano. No, dai, coraggio. Ama con intelligenza, si ama anche con intelligenza. Proviamo a applicare questa cosa nelle nostre relazioni. Pensate a vostro marito, a vostra moglie, al vostro compagno, alla vostra compagna, a vostro figlio, a vostra figlia, non lo so, a qualcuno che amate, ok? Mettetelo a fuoco. Amerai, cioè amalo adesso, ma continua ad amarlo. Come? Al meglio di quello che riesci. Amalo con intelligenza. Amalo con intelligenza. Cioè intelligenza vuol dire sai quando intervenire, quando star zitto. Sai quando metterti da parte e quando esserci. Sai quando non fare il bambino piangente che vuole le coccoline e sai quando invece richiamare l'altro. Ama con intelligenza. Mi viene in mente un grandissimo santo che amo tanto e che si chiama San Bernardo di Chiaravalle, che è un grande monaco, e lui scrive in una sua lettera, più o meno scrive così: l'amore, no, la scienza senza amore gonfia, cioè se tu sai tutto e fai eccetera eccetera, ma non ami, sei un pallone gonfiato. E aggiunge: ma l'amore senza scienza ferisce. Se tu ami ma senza intelligenza rischi di fare dei danni. Quando qualche giovane o qualche amico viene a dirmi: sai Paolo, io vorrei fare volontariato, ho scoperto questa cosa, voglio aiutare i poveri, e dico: benissimo, prima cosa 3 mesi di corso. Come 3 mesi di corso? Ma io voglio loro bene. Ok, 3 mesi di corso. Per molti anni, quando ero giovane, pieno di gioia, ho dato una mano a un'associazione delle mie parti che aiutava i ragazzi a uscire dalla droga e mi occupavo dei volontari. Ma la cosa da far capire ai volontari era che prima di avere contatti con i ragazzi e con le loro famiglie dovevano imparare a stare con loro. Non bastava volerlo e sentirsi tanto buoni. E poi Gesù aggiunge: è il prossimo tuo come te stesso. Bellissimo. Ama il prossimo tuo. Sapete che il seguito di questa pagina che non vi ho scritto è che a un certo punto il dottore della legge, che ha fatto la figura un po' barbina, dice: vabbè, chi è il mio prossimo? Pensate che ai tempi di Gesù c'erano 2 posizioni, diciamo quelli più aperti e quelli meno aperti. Fra i rappresentanti dei rabbini più aperti c'è questo Rabbi Hillel, e Rabbi Hillel diceva: è il tuo prossimo e lo devi amare se fa parte del popolo di Israele. Quindi puoi odiare i romani, puoi odiare i samaritani, puoi odiare i fenici. Invece quelli un po' più rigidi, Shammai, Rabbi Shammai, dicevano: il tuo prossimo è il tuo fratello ebreo che pratica tutti i precetti. Oh, 2 gatti e mezzo, insomma. E Gesù, sapete, con la parabola del buon samaritano, dirà: decidi tu chi è il tuo prossimo, di chi vuoi farti vicino, chi vuoi avere accanto, decidi tu, decidi tu. Ma c'è quella aggiunta: amerai il prossimo tuo come te stesso. Voi vi amate? Incontro sempre gente arrabbiata con se stessa. Io incontro un sacco di gente che è talmente fragile che diventa dura, dice: così e basta. A volte siamo un po' i giganti dei nostri sogni o i nani delle nostre paure. Quando qualche persona mi viene a parlare, che mi parla della sua vita, delle sue disgrazie, perché non voi, gli altri, in questo momento incontro solo vittime. Chiunque tu incontri per strada, al lavoro, al supermercato, sono tutti vittime di qualcosa. La colpa è sempre degli altri, della società, dello stato, del vicino, della mamma, della famiglia, del mio carattere, della mia salute. È sempre colpa di qualcuno. A volte succede, non voi, gli altri, che è come se venissimo al mondo con un credito. Io tanto ho sofferto, quindi gli altri mi devono restituire. E Gesù dice: amerai il prossimo tuo come te stesso. Comincia ad amarti, comincia ad accoglierti, che non vuol dire giustificare le cose che di te devono ancora crescere, che non vuol dire fare il bambino capriccioso che dice: ce l'hanno tutti con me. Cresci. Allora mi è successo, vi racconto, questo è troppo divertente, mi è successo a volte di parlare con delle persone tutte arrabbiate, tutte lasciato tutto sfogare, e poi ho detto: senti, ti chiedo un favore prima di continuare. E questo mi ha detto: che cosa? Non amarmi. Come non amarmi? Se tu mi devi amare come ami te stesso, adesso ti alzi e mi spacchi la testa, quindi non amarmi. Guardate che in questa definizione di Gesù c'è già quasi tutto. Paolo, Paolo, dimmi, vuoi essere felice?
Tanto tanto, sì.
Vuoi essere felice come l'Eterno?
Sì.
Come leggi? Io veramente la Bibbia ce l'ho lì nello scaffale, me l'ha regalata alla cresima 45 anni fa, è ancora lì. Ok, vabbè, pazienza. Il Vangelo di domenica l'hai ascoltato? Sì, ecco, come leggi? Aspetta, 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 il parroco aveva parlato: amerai il prossimo tu, no, amerai Dio con tutte le tue forze, al meglio delle tue possibilità. Benissimo. E il prossimo tu come te stesso? Ecco. Già mica male, no? Paolo, la fai semplice, è difficile amare. Mica nessuno ha detto che è facile, ma è magnifico. Ora, vi voglio dire una cosa prima di passare alla seconda pagina, anche perché il tempo sta passando velocissimamente. Ho superato la metà, tranquilli, perché... Vi dico una cosa che ripeto spesso: io faccio parecchie meditazioni in giro per l'Italia, un centinaio all'anno. E quello che vi sto per dire l'ho detto una volta, e poi qualcuno dopo mi ha detto: guarda, sta roba qua mi ha veramente smosso. Allora ho deciso che la ripeto ogni volta che posso. Non so voi, ma a me succede, sull'amare me stesso, di mettere condizioni alla mia felicità. Mi spiego. Cioè di dire: la ragione per cui io non sono pienamente felice, la ragione per cui io sono infelice è due punti. Va bene? Adesso 10 secondi di silenzio, provate a pensare: perché io sono infelice? Non ditemelo, non mi importa, pensateci. Ok? Ok. Di solito è così. Noi pensiamo: se fossi più alto, più basso, più snello, più magro, più giovane, se avessi più salute, se avessi avuto un'altra famiglia, se avessi avuto altri figli, se avessi un lavoro che mi desse un po' più di soldi, un'altra casa, se fossi nato in un altro paese, se avessi avuto altri parenti, altre opportunità, se avessi avuto un altro vescovo, se avessi avuto un'altra sorella, se avessi avuto, allora sarei felice. Davvero? Bisogna solo cambiare il mondo perché tu sia felice. Dico una cosa un po' brutale, ma poi ci vogliamo bene lo stesso. Se oggi, anno del Signore, 12 novembre 2019, se oggi, entro mezzanotte, tutti i 45 qui dentro, non saremo capaci di essere felici, oggi non lo saremo mai. Se continuiamo a mettere scuse alla nostra felicità, condizioni alla nostra felicità, il Signore tira dritto e dice: va bene, fai, continua pure così. Sappiti amato, sei amato, impara ad amare, liberati di tutti i tuoi pesi che tu stesso ti sei dato. Allora noi siamo dei geni, non voi gli altri, e chiediamo a Dio di liberarci dei pesi che noi stessi ci siamo messi. Perché? Ho pregato tanto, Dio non mi ascolta. Ma perché Dio dovrebbe ascoltarti? Chiedi per te una cosa che non vuoi tu stesso. Paolo, stai un po' esagerando. Per esempio, io ho a che fare con la salute, chiedo scusa, magari qualcuno ha dei problemi molto seri di salute, però vi dico una cosa molto forte, c'è scritta nel Vangelo, non pigliatevela con me. A volte noi diciamo, spesso sento, basta la salute, ma non è mica vero. Noi vediamo la salvezza, non la salute. Conosco giovani pieni di salute che si ubriacano tutti i sabati sera fino a svenire. E conosco malati che sono inchiodati a un letto da tutta la vita, che hanno raggiunto una libertà interiore per cui ogni volta che vado ne esco io costruito. Non è vero questo. Smettiamola di accontentarci di luoghi comuni. Noi siamo fatti per l'infinito e l'infinito lo raggiungiamo solo attraverso l'amore. Ma accelero, tanto non riuscirò mai a dirvi tutto quello che volevo dirvi. Esiste una seconda parola che è ancora più forte. Le tavole della legge, i 10 comandamenti. Prima parlavo con vostro parroco che è esperto in teologia morale. Nella Bibbia noi pensiamo sempre appunto che cristiani vuol dire fare i bravi ragazzi. No, cristiano è seguire Gesù Cristo, un'altra roba, ok? E pensiamo che il peccato sia trasgredire una legge. No, no. La legge, scusate, il peccato nella Bibbia, la parola peccato, sapete come si traduce? Fallire il bersaglio. Fallire il bersaglio. Tiro l'arco, scocco la freccia, sbicato. Quello è un peccato. E sapete come i rabbini descrivevano i 10 comandamenti? Bellissimo. I comandamenti che il Signore ha dato al suo popolo sono la siepe che costeggia la strada verso la felicità. Bellissimo. La siepe che costeggia la strada verso la felicità. Nella Bibbia il peccato è male perché ci fa del male, perché ci distrugge, non perché Dio ha deciso così basta, qui comando io. Noi abbiamo questa idea piccina di Dio. Dio vuole la mia felicità, ma Lui sa in che cosa consiste. Ok? Da lì ne abbiamo aggiunti. Pensate che nei 613 precetti della legge orale, si dice, della Torah, addirittura si diceva quanti passi potevi fare per osservare il riposo dello Shabbat, del sabato. È un po' esagerato. Allora ecco che i rabbini e Gesù stesso vengono ridotti a 2. Però è interessante, nei 4 Vangeli, Marco e Matteo scrivono, il primo è, ascolta Israele, Signore il tuo Dio, e il secondo è amerai il tuo prossimo come te stesso. Luca, l'avete sentito, lo riduce a 1, amerai Dio e il tuo prossimo. Ma Giovanni spariglia le carte. Gesù ha appena celebrato l'ultima cena, sa che stanno per ucciderlo. Se voi toccate pure ferro, ma se voi sapeste che oggi sarà l'ultima cena, magari fate dei discorsi un po' più seri a tavola che non dire gira canale, giusto? Quindi le parole che Gesù dice in quell'occasione hanno un peso completamente diverso. E Gesù dice, vi do un comandamento nuovo, non il più grande, non il primo, non il secondo, nuovo. Che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Bellissimo. Gesù dopo l'ultima cena dà agli apostoli, ai discepoli, alle discepole, e a noi stasera un comandamento nuovo. Quindi potete mettere nel cassetto tutto quello che vi ho detto adesso. Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Sei amato. Sei amato. Perciò sei capace di amare. Imita quanto sei amato. Pensate che nella frase che Gesù pronuncia e che Giovanni nel suo Vangelo riporta in greco, Gesù non parlava il greco, parlava l'aramaico, ma il greco era l'inglese di allora, e i Vangeli erano scritti in inglese, diremmo noi oggi, per farsi leggere. Si potrebbe anche tradurre, amatevi gli uni gli altri dell'amore con cui siete amati, dell'amore con cui siete amati. Ieri sera alcuni di voi erano con me a Buon Pastore e ho citato questo brano e facevo un esempio. Io sono della montagna, della Valle d'Aosta, nei villaggi di montagna si raccoglie l'acqua di sorgente, la si porta in mezzo al villaggio e poi l'acqua riempie la fontana del villaggio, di solito una grande vasca in pietra. L'acqua riempie la fontana fino all'orlo e poi tracima, e di solito cade in una seconda vasca. Si riempie la seconda vasca e tracima, e riempie una terza vasca. Nella prima vasca si attinge l'acqua per fare da mangiare, nella seconda si abbeverano le mucche e nella terza si lavano i panni. Occhio a non confondere, perché sennò un pasticcio, sul serio, c'erano le multe per chi sbagliava. Il mio cuore è così, Signore. Io non sono capace di amare i miei nemici, sapete? Manco le persone antipatiche so amare, altro che i nemici. Ma se il mio cuore si riempie dell'amore di Cristo e tracima, allora sì. E non un amore zuccheroso, melenso, da diabete spirituale, un amore serio, forte, virile, fatto di scelte. Perdonare una persona che veramente ti ha fatto del male non è semplicissimo, e non lo fai perché così l'altro cambia, lo fai perché sei amato, lo fai perché sei stufo di tormentarti la vita con quel pensiero lì e gli auguri tutto il bene anche se lui non vuole che farti del male. Ricordo molti anni fa in Brasile, era appena finita la dittatura, in una comunità di base una mamma a cui gli squadroni della morte avevano rapito, torturato fino alla morte 3 figli, perché sindacalisti cristiani, 3 figli su 3. E durante la preghiera questa donna povera di una favela, analfabeta, pregava spontaneamente dicendo: Dio, fammi vendetta, converti il cuore di chi ha ucciso i miei figli. Posso garantire che lì ho imparato cos'è il perdono. Converti il cuore di chi ha ucciso i miei figli. Gesù sta dicendo questa cosa bellissima. Amatevi con l'amore con cui siete amati. Allora sì, allora una comunità cristiana non è un gruppo di gente che ama, che ne so, come quelli che amano giocare a golf o fare la pesca d'altura o collezionare francobolli. Non ci siamo scelti, siamo stati scelti. Non ci siamo particolarmente simpatici, posso anche non essere d'accordo con voi, ma facciamo parte della stessa esperienza, siamo amati. Ed ogni tanto, da qualche tempo, quando c'è qualcuno in difficoltà, mi viene da mandare un messaggio, no? Sui social, WhatsApp, e scrivo: sappiti amato, non da me, da Dio, anche attraverso di me. Sappiti amato, ricordati che sei amato. Vabbè Paolo, però se io sono amato, perché la mia vita va tutta storta? Magari forse proprio perché sei amato devi imparare delle cose. Noi abbiamo concepito questa idea perché una vita bella è una vita a cui non va nulla storto. Ma chi ve l'ha detto? Ma chi ve l'ha detto? Una vita bella è una vita fiorita, è una vita che scopre l'assoluto. Poi certo, capiamoci, meglio essere sani che ammalati, meglio avere un lavoro fisso e gratificante e ben retribuito che non un lavoro del cavolo. È meglio avere un fratello, una sorella, un figlio, una moglie, un padre simpatici, accoglienti e con cui andate d'accordo, che avere accanto dei mostri. Che scoperta! Ma quello non cambia il nostro stato. Siamo amati. E Gesù continua, e mi avvio a conclusione, dicendo, bellissimo: da questo tutti sapranno che siete miei discepoli se avrete amore gli uni per gli altri. Bene, molti di voi, immagino, sono di questa parrocchia, ok? Allora, sapete cosa dovete fare nei prossimi 2 anni per aiutare il vostro nuovo parroco? Imparate ad amarvi. Amarvi non vuol dire, ripeto, che facciamo tutte le cene, tutte le sere insieme, amiconi, pacche sulle spalle. Amarsi vuol anche dire: non sono d'accordo con te, ma andiamo nella stessa direzione. Un grande santo, Teodoreto di Ciro, scrive che la Chiesa è come la ruota di un carro: più i raggi si avvicinano verso il centro, che è Cristo, e più si avvicinano fra di loro. Quando in una comunità c'è rancore, vendette, piccoli cerchi magici, piccole ruberie, eccetera, eccetera, perché siamo lontanissimi da Cristo. Mi piacerebbe per voi, ma per tutte le comunità di Pozzuoli, di Napoli, di tutto il mondo, che se entrasse uno per sbaglio in questa chiesa durante una messa, dicesse: wow, ma qui la gente si ama. A volte, ahimè, succede che si entra come quando si va al cinema. Cerchiamo un posto e speriamo che il vicino non dia fastidio. Quanto dobbiamo cambiare? E Gesù dice: nessuno ha un amore più grande dare la vita per i propri amici. E qui concludo. Nessuno ha un amore più grande che dare la vita per i propri amici. È un po' di tempo che sto meditando per me stesso su questa parola, che trovo molto molto bella. Quindi c'è l'amore. L'amore sentimento, l'amore che mi innamoro, l'amore che mi stai simpatico. Eh? Ok, c'è l'amore. E c'è un amore più grande. C'è un amore. E c'è un amore più grande. Pensate quanta ambiguità c'è dietro la parola amore. Ma io ti amo. Sicuro? Sì, sento tanta emozione. Sì, ma mi ami davvero? Avete presente quando, ahimè, succede qualche disgrazia, un femminicidio, no? Per esempio. Poi intervistano l'assassino ex fidanzato e dice: l'ho uccisa, le volevo troppo bene. Alla faccia. L'amavo troppo. Mannaggia se l'amavi. Ma cosa amavi? Amavi te stesso. Sant'Agostino, che è un fenomeno, Sant'Agostino scrive, questo vescovo del IV secolo, quindi vissuto molti anni fa, nel nord dell'Africa, scrive: dici di amarmi. Sì, mi ami, come ami i tordi, per impallinarli e mangiarteli. L'amore è una cosa seria, è bellissima, è liberante. Ecco allora che Gesù dice: c'è un amore più grande. Cosa fa l'amore più grande? Dà vita. Dà vita, dare la vita per i propri amici. Non dà morte. Paolo, che pessimista che sei, pensa se l'amore dà morte. No? 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 I rapporti in famiglia danno sempre vita? I rapporti con i vostri genitori vi hanno sempre dato vita? I rapporti che creiamo con i nostri vicini di casa danno sempre vita? Il rapporto col vostro coniuge o col vostro convivente danno vita? Sempre? Speriamo. A volte invece succede che, in nome dell'amore, per cui io mi aspetto delle cose che tu non mi dai, ci sono sensi di colpa. Vabbè, però se mi amassi veramente. Oggi purtroppo ho parlato con un padre che ha dei brutti rapporti con i figli ormai adulti, che non si parlano da anni. Lui dice: ma io mi aspettavo prima di morire che tornassero, che capissero. E ho detto: figlio mio, cioè, l'amore non è una roba che si impone. Ci sono delle ragioni, c'è un percorso, bisogna accettare questo. Pensate, lo dico con molto rispetto, prendetemi per diritto, io conosco delle persone di 60-70 anni che ancora non hanno risolto i loro rapporti conflittuali con i loro genitori che sono morti da 30 anni. Mia mamma mi ha rovinato la vita perché, rispetto a mia sorella, diceva che ero una stupida e io sono cresciuta insicura. Oh, e qual è amore? No, io ho sempre obbedito a mio padre, eccetera, eccetera, perché sennò poi lui diceva: ecco, non sai come mi serve. E qual è amore? No, quello non dà vita, quello dà morte. Ma la stessa cosa rischiamo di fare con i nostri figli. Non te lo faccio pesare, ma sono sempre sola. Meno male che non me lo fai pesare. Mi spiego. Vi leggo così e concludo in fretta. Queste due pagine sono magnifiche. Si parla di amore, ma vorrei farvi venire voglia di approfondire la parola. Questa parola ha a che fare con la tua vita, col tuo desiderio. Vi dico cosa ho scoperto io nei miei 54 anni di vita, vi va? Ma chi se ne frega? Allora, fate finta di ascoltare. È un elenco che sto aggiungendo di anno in anno. Acqua. Riguarda l'amore. La prima cosa che ho scoperto è molto semplice. Amarsi uomo, donna, con i genitori, ok, con gli amici. Amarsi è un gesto spontaneo, entusiasmante, magico. Amarsi bene, invece, è un'altra cosa. Noi molto spesso confondiamo l'emozione, mi piaci, beh, evviva. Ma amarsi bene è un'altra cosa. Richiede un grande impegno, un allenamento continuo, quasi una lotta. Oggi si tende un po' a identificare qualunque tipo di amore con l'emozione, come se non ci si dovesse lavorare. Condivido con voi una mia sofferenza di padre. Mio figlio è un ragazzo normale, ha 15 anni, però è stato un po' sfortunato, ma ho scoperto che molti lo sono, perché è un po' timido, quindi fatica a fare amicizie. Alle medie si era legato con alcune persone, grandi amici, diciamo così, e poi le superiori, come sempre accade, ma lui ancora tenero non lo sa, ha perso queste amicizie, perché uno ha fatto una scuola, l'altro l'altra, ha provato a contattarli. Lui, ho visto che ci è rimasto malissimo, proprio male. È stato difficile aiutarlo a capire, ancora forse non ha capito, che l'amore va coltivato. Uno può essere un grande compagnone, può fare compagno di baldoria, compagno di calcio, compagno di tifo, ma amare è un'altra cosa, richiede impegno, voglia di farlo. La seconda cosa che ho scoperto nella mia vita: proviamo a vedere l'amore dal punto di vista di Dio. Io, ciascuno di noi qui dentro è un'anima, non ha un'anima, è un'anima eterna. L'eternità è iniziata al giorno del nostro concepimento, siamo tutti immortali qui dentro. Questo crediamo come cattolici, ok? Io non ho nessun problema a credere che ho un'anima. Mi esce fuori da tutte le parti. Non è la mia inconscio, le mie emozioni, non è il mio subconscio, non è la mia coscienza. No, l'anima è un'altra cosa, è questo istinto di immortalità per cui percepiamo la morte come un'ingiustizia. Il vostro gatto non percepisce la sua morte come ingiustizia, non ha autocoscienza. Dio ci ha dato quest'anima e tutta la nostra vita consiste nel fare un percorso per lasciar fiorire la nostra anima e portare frutto. La vita è questo. Certo che se tu non pensi avere un'anima, non pensi essere eterno, è dura vivere, eh? Perché dici, oh mamma, hai iniziato il conto alla rovescia. Come dico sempre in maniera cinica, siamo tutti malati terminali qui dentro, eh? Dal giorno della nostra nascita. Ebbene, il Signore ci dà di incontrare, di scegliere altre anime nella nostra vita. Magari un marito, una moglie, un compagno, una compagna, con cui c'è affinità e andiamo nella stessa direzione. Mi sembra che, mi permetto di dire, parlo a me, non a voi, che l'errore clamoroso che a volte commettiamo e che io stesso ho commesso è credere che il mio compagno di viaggio, mio marito e mia moglie, mio figlio, sia la destinazione del viaggio. No, è il compagno di viaggio. Insieme andiamo in una certa direzione. Perché se l'altro è il fine del nostro amore, è ovvio che prima o poi mi delude, o no? Se io da te mi aspetto che sia tu la sorgente della mia felicità, ma cavolo, la mia anima è fatta per l'eterno, e chi sei, mandrache? Come fai? E allora poniamo un sacco di attese sugli altri, vero o no? Si va avanti, si trangugia, non si dice tutto, e poi a un certo punto c'è la scenata famosa con i nostri figli, per esempio. Mi hai proprio deluso. E giustamente il nostro figlio, nostra figlia ci guarda e dice: problema tuo. Sei tu che ti aspettavi delle cose. Perché? Ho imparato con gli anni ad amare la parola deludere. La parola deludere viene dal latino de, smettere, ludere, di giocare. Smetti di giocare. È vero che quando si è innamorati si dice sei tutta la mia vita, ma non è vero, sarebbe drammatico. Il nostro cuore è fatto per l'infinito. Allora l'altro non può diventare il piccolo idolo che deve in qualche modo soddisfare il mio ego. È un compagno, una compagna di viaggio. È vero che i nostri figli, noi diciamo, sei la cosa più bella che ho avuto, sei tutta la mia vita, ma non è vero neanche questo, perché a volte la vita è un po' strana, un po' crudele, magari perdiamo un figlio e quindi siamo morti. Sì, qualcosa di noi si spegne, ma vedete, siamo fatti per l'eterno. L'amore è eterno e abbiamo la gioia di condividere un pezzo di strada con tutte le persone che incontriamo. E potrei dirvi mille altre cose. Concludo con una cosa che mi è successa oggi. Daspera? La raccontiamo. Un miracolo. Ricordatevelo quando andrete a testimoniare la mia causa di beatificazione. Va bene? Grazie. Quando noi amiamo, quando noi spargiamo energia positiva intorno a noi, addirittura nel traffico a Napoli. Non so se voi avete presente quanta energia negativa c'è in giro. Avete presente? No? Tutti arrabbiati. E respiriamo l'aria tossica che stiamo producendo. Quando noi parliamo male, quella parola maligna, quel pensiero maligno, quella rabbia, impregna l'aria che abbiamo intorno. Pensate bene, dite bene, anche di chi non conoscete. Siete seduti sul pullman, siate terroristi di bene, pregate per quello di fronte, guardate la signora che c'ha la borsa della spesa, dite prego per lei, anche se non la conoscete, siate donatori di bene e il bene vi ritornerà indietro. Ieri ero a Cassino, Basso Lazio, ho preso un treno per venire a Napoli, ho fatto 2 giorni di conferenza lì, ero molto stanco. La valigia e lo zaino. Stanco ma felice. Tra l'altro al mattino ero andato a visitare l'abbazia di Monte Cassino e poi ho fatto un giro dei, è così, sono un po' strano, abbiate pazienza, un giro dei cimiteri militari, soprattutto i tedeschi. 20.087 tedeschi sepolti a Cassino. Quella terra è intrisa di dolore e ho pensato di pregare tutta la mattinata lì. Quindi sono arrivato a prendere treno che era un po' svuotato, ok? Entro in stazione, e una piccola stazione, non so se ci siete mai stati, e incontro una signora che non sapeva l'italiano, che mi chiede Napoli, perché voleva sapere il binario. Io mi mostro il biglietto, io vedo il biglietto, guardo e poi vedo che il biglietto non è obliterato. Allora dico, signora mi segua, lei capisce a gesti, oblitero il biglietto, glielo do, l'accompagno, tanto devo andare anch'io lì, saliamo sullo stesso treno. Benissimo. Il treno aveva un sacco di ritardo, mi spiace, c'era l'amico Gaspare che mi stava aspettando, quindi mi spiaceva farlo aspettare. Arriviamo in stazione, io mi fiondo alla porta, però non so le porte automatiche, avete presente, sono quelle che sganci. Davvero, valigia, zaino, cellulare, che diceva lui, sto arrivando. Poso lo zaino per terra, apro la porta, scendo e lascio lo zaino. Nello zaino c'era computer, agenda con tutti i numeri delle carte di credito, chiavi della macchina all'aeroporto di Torino, poi cos'altro? Medicine, 2 paia di occhiali progressi, insomma, la mia vita. Faccio 80 metri, arrivo a fine binario, e sento che c'è qualcosa che non va. Lo zaino. Torno indietro, non c'era più lo zaino. Come un pazzo percorro tutto il treno, faccio scusate, tanto la finiamo qui, ma è troppo divertente. Io sono valdostano, chiedo scusa. Vado alla polizia della stazione di Napoli, entro dentro e dico, mia amica ha portato lo zaino. Avreste dovuto vedere la faccia. Quindi, ma tu da dove vieni? Ma secondo te porta uno zaino? E ho detto scusate. Viene l'amico Gaspare, il quale poverino lo ringrazio pubblicamente, la prende a cuore, dico ma è vero, e a un certo punto ho detto senti, amen, pazienza, che cosa devo fare? Mentre andiamo bloccati nel traffico, chiamo, blocco tutte le carte di credito, avete il delirio, il disastro, e avevo la conferenza, però devo dire la mia mente era lì. L'amico Gaspare, che è esperto di queste cose, io vivo in un paese di 400 abitanti a 1400 metri di altitudine, ho capito, mi dice: guarda, quando aprono il computer, che vedono che è bloccato e poi vedono che sono occhiali da buttare, cioè perché sono da vista e tutto, magari ti... io c'era la targhetta col mio nome, magari ti telefonano e cavallo di ritorno, no? E ho detto: l'ha spiegato. Prima di entrare a fare la conferenza, buon pastore, 19, squilla il telefono mio. Una signora con un forte cadenza del paese dell'est dice: lei era sul treno? Sì. C'è lo zaino. Dico: grazie, ma l'ha trovato. Gaspare, nella sua intelligenza, mi dice: guarda, se ti ha chiamato da un numero che compare, non è un cavallo di ritorno. Insomma, per farvela breve, fissiamo l'appuntamento per stamattina alla stazione. Io veramente avevo croce sopra, nel senso, mi ero già tutto organizzato per portare il doppione della chiave, insomma, non avete idea. Arriviamo in stazione un po' prima, io chiamo quel numero, mi risponde di nuovo la stessa voce. Dico: signora, sono quella dello zaino. E lui dice: ah sì, siamo già qui, dove ci troviamo? Dice: ah no, ma è una mia amica. E così comincio a parlare, più parlavo e più mi si allargava il cuore, perché dicevo: beh, ma allora è vero? E scopro che questa è una signora della Georgia, e questa signora che ha trovato lo zaino è una della Georgia, che non parlava l'italiano. Pensate, anima bella, che è andata a Cassino a cercare lavoro, non aveva trovato. Aveva trovato questo, è uscita probabilmente dal treno, non sapendo a chi chiedere, è arrivata fino dall'amica che mi ha telefonato. Per farvela breve, dopo trovarsi alla stazione di Lune, troviamo questa persona, accompagnata a sua volta da un'amica che parlava italiano. Io vorrei essere molto preciso con voi, una signora non più giovane, georgiana, che non parla una parola di italiano, che è qui a cercare lavoro. Entiende? Ci incontriamo, mi dà lo zaino, fa dire all'amica di controllare che ci sia tutto. Io controllo che ci sia tutto, chiedo alla signora se la posso abbracciare, l'abbraccio, le do una ricompensa che lei non vuole. Ho dovuto insistere l'amico Gaspare e la sua amica, e alla fine ha preso la ricompensa. Era la persona a cui avevo obliterato il biglietto. L'amore gira, mettetevelo in testa. Facciamo un attimo di silenzio e poi chiudiamo.